Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Affidiamoci e affidiamo tutti alla misteriosa e potente intercessione dello Spirito di Dio, che ci è già partecipato.
Dalla lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 8, versetti dal 26 al 30. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
Ecco, centrale qui, in continuità con i versetti precedenti, è quello che Paolo chiama la malattia, la debolezza. Ricordiamo che altrove Paolo dice appunto che Gesù è stato crocifisso per la sua debolezza. Quindi si tratta di una debolezza radicale, di una debolezza mortale, di uno status, di una condizione. Ecco, vediamo insieme questa funzione che Paolo attribuisce allo Spirito, oltre alle altre funzioni che troviamo nel Nuovo Testamento.
Abbiamo visto, cioè adesso è lo Spirito anche che geme, abbiamo visto che versetto 22, la creazione geme e soffre le dolori del parto, poi dopo dice che noi, anche noi, dice, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Tutto questo geme adesso anche dello Spirito in questa attesa della redenzione, sembra questo il senso. E la presenza dello Spirito qui che intercede, sempre intercede per loro nel momento in cui l'uomo, gli uomini, proprio sono probabilmente nel punto in cui vacillano, quando dice qui la debolezza. Quindi questo vacillare di cosa? Vacillare nel perdere la speranza della redenzione. Non lo so, quello che forse posso, insomma, che vedo, ecco, forse di più, è probabilmente questo dire non sappiamo, infatti, cioè questo vacillare può essere questa la ragione che dice dopo, non sappiamo infatti, perché c'è l'infatti che quindi collega con questo vacillare, questo debolezza, non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito intercede. Cosa vuol dire non sapere come pregare in modo conveniente? Io mi è venuto in mente una cosa, non so se ho fatto una strana associazione, però quando Gesù è nel Getsemani e che dice mi passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Quindi finisco questo pregare secondo il nostro desiderio o speranza stesso, ma secondo il piano di Dio. Ecco, questo che
Sì, anche avevo fatto un po' i pensieri di Letizia, cioè che questa debolezza di cui parla qui, appunto la debolezza di chi ancora sperimenta la sofferenza, aveva detto le sofferenze del tempo presente, questa attesa nella speranza, cioè mi sembra appunto che qui voglia dire che lo spirito sostiene questo, sì, in particolare direi questa attesa della redenzione del nostro corpo, cioè del compimento della promessa della risurrezione poi. E quindi, cioè, mi sembrava anche, insomma, sono versetti molto, molto belli, perché qui lo spirito veramente come dire, assume un volto personale, cioè lo spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e sostiene, non tanto direi appunto quando dice non sappiamo che cosa pregare, dice la traduzione in modo conveniente, ma il termine in greco come si deve, cioè come, cioè che si, ovviamente si riferisce anche per quello che segue nel versetto 27 al volere di Dio, non sappiamo pregare secondo quello che piace a Dio, perché di per sé la preghiera ci è stata insegnata da Gesù, ma è appunto il nostro spirito, lo spirito dell'uomo che appunto forse non sa conformarsi certamente da solo al volere di Dio, e quindi è lo spirito donato nel battesimo che ci rende capaci di conformarci appunto al volere di Dio.
A me quello che ha colpito è che questa presenza dello Spirito in noi, che è centrale evidentemente, da questo capitolo si deduce che è centrale per la vita cristiana, però è saltato fuori un po' all'improvviso. Fino al capitolo 8 c'è scritto all'inizio lo Spirito di santificazione che ha risuscitato Gesù dai morti, ma evidentemente tutta la dottrina dei battesimi, come la chiama la lettera agli ebrei, è data per scontata.
C'è anche il capitolo 5 già l'accenno, L'amore di Dio è stato riversato, sì, nei nostri cuori
attraverso lo Spirito,
che ci è stato dato.
Però qui dice tutta la vita cristiana basata su questo Spirito in noi, sì, che muove tutto, che ci risusciterà come ha risuscitato, certo, Gesù, ma che già da ora abita in noi, che ci agisce, se lo vogliamo, secondo la sua legge, chiamata legge dello spirito che dà vita, che appunto darà vita ai nostri corpi mortali, come ha dato vita nella risurrezione di Gesù, e poi soprattutto suppone che sia sensibile in noi, al punto che testimonia che siamo figli, che attesta al nostro spirito che siamo figli, perché per mezzo di lui gridiamo Abba, Padre, e prega in noi. Dice che pure persino noi che possediamo queste primizie dello spirito, queste primizie della risurrezione o della vita risorta, anche noi però siamo ancora dentro questo gemito della creazione. Insomma, questa azione dello Spirito, io per esempio non ho un'indole mistica, quindi se devo ascoltare che è lo spirito che abita in me che testimonia questa figliolanza, non ne potrei avere delle prove sensibili. Dice lo spirito attesta che siamo figli perché è lui che grida in noi Abba. Dice che è quasi una prova che siamo figli. Eppure questo spirito è veramente il motore di tutto finché siamo in questo corpo. Finché siamo in questo corpo mortale, è solo attraverso lo spirito che possiamo avere la certezza di avere questa primizia della vita risorta. E poi mi piace la seconda parte, cioè credo che piaccia a tutti, è una pagina questa qui talmente, ma tutto il capitolo 8, talmente ricca e fondamentale per la vita dei cristiani. Dice che tutto concorre al bene, tutto concorre al bene? Tutto quello che ci capita, tutto quello che viviamo in questa carne, se amiamo Dio tutto può concorrere al bene, nella certezza che Dio che ci ha chiamati, cioè il fine sarà essere perfettamente conformi all'immagine del Figlio, come dice... Anche noi possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli. Credo che il fine sia quello. Quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché sia il primogenito tra molti fratelli. E quindi predestinati, quindi chiamati, quindi giustificati, quindi glorificati, però... Questo è nel futuro, secondo me, anche se qua lo dice un participio passato, passivo passato.
Anche a me colpiva molto questa primo versetto del versetto 28, la prima riga. Del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Amano Dio perché sono stati chiamati, sono stati conosciuti, sono stati predestinati, sono stati giustificati e anche glorificati. C'è questo sottinteso atto preveniente di Dio che fa sì che questo amore sarà per sempre. A me sembra proprio il preambolo della sinfonia di questo grande inno che verrà subito dopo. Ci introduce questo brano di oggi a questo grande inno dei cristiani e che ci fa desiderare Dio, ci fa desiderare di credere che Dio ci ha amato per primo e che nulla può scappare dalla sua mano e forse avere dei dubbi a questo proposito ci espone molto anche delle tentazioni. Forse Paolo ci tiene molto a sottolineare che l'atto della fede è un atto paradossalmente bello, inimmaginabile, ma a questo dobbiamo credere. È questo che ci tiene in vita la nostra fede, l'amore di Dio, che sappiamo che ci ha predestinato, ci ha conosciuto e ha fatto di... Quello che ha, se Dio ti ha amato e ti amerà sempre. Ecco, io credo che sia un grande eccitamento alla nostra fede, ecco, in questo senso.
In questo capitolo 8 mi ha presa molto il fatto di avere già un dono grandissimo, avere già la grazia, ma vivere tutto ugualmente nella speranza. Abbiamo lo spirito che abita in noi ed è stato ripetuto più volte, quello spirito che ci rende coeredi di Cristo, partecipi anche della sua gloria, ma nello stesso tempo viviamo tutto nella speranza. E nel brano di oggi lo spirito
come è stato già detto, viene in aiuto alla nostra debolezza. Dice: non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma subito dopo dice: sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Questa è una certezza.
Non lo so, io dico una cosa proprio minima. È da ieri che mi viene, dopo aver parlato Fernanda, mi viene ancora in mente quelle poche parole, il già e il non ancora. Non mi ricordo dov'è che...
Ah beh, lo si ripete spesso.
Mi sembra che... E anche i primi due articoli, capitoli, insomma, le due citazioni del nostro statuto, che dice... Lo sviluppo coerente e continuo della vita battesimale fino a quella pura del Cristo e l'attesa gloriosa, che poi è detto per noi, ma è per ogni cristiano. E questo è poi il sunto della vita cristiana, di vivere in questa continua attesa e nello stesso tempo sapendo già di aver ottenuto la salvezza con la resurrezione del Cristo.
Sì, mi sembra una conferma. Le realtà che noi chiamiamo escatologiche, diciamo, sono un anticipo. Quando si parla della nuova creazione, si parla della nuova alleanza, di cui Paolo parla molto anche nella Seconda Corinzi, che poi leggeremo. Noi vi apparteniamo già. È in anticipo, diciamo, c'è un anticipo, lo spirito che abbiamo è una caparra, è una primizia. La nuova alleanza è una realtà escatologica, cioè si realizza pienamente, come la figliolanza che abbiamo notato già, si realizza pienamente con la risurrezione dei morti. Lì saremo veramente figli, pienamente, però siamo già, perché abbiamo già una... Siamo già appartenenti alla fase finale, diciamo, ecco, quelli che sono in Cristo dal momento che Cristo è già risorto. Mi sembra che questo aspetto sia sempre da tenere presente, che si tratta di un anticipo. Qui però mi pare che tutto sia appeso all'ultima parola che ha detto il versetto 25. Se l'oggetto di ciò che noi speriamo è qualcosa che non si vede, che non possiamo sperimentare, e lo attendiamo mediante la ipomonia, mediante la pazienza, mediante la resistenza, la pazienza. Di questo parla, io credo, almeno io lo leggo così, immediatamente Paolo, che proprio qui noi siamo deboli. Il richiamo che ha fatto Letizia è interessante, eh? Il richiamo che ha fatto Letizia al Getsemani, dove Gesù dice: se è possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua. Non so se corrisponde esattamente, però è molto significativo. Comunque qui io questa debolezza è la debolezza della condizione umana, e qui legata in modo specifico alla sofferenza, alla capacità di questa pazienza. Noi siamo deboli, però lo Spirito ci viene in aiuto, dice con gemiti, è molto singolare questo, il che dà l'impressione che stia parlando della sofferenza effettivamente, che questo sia il punto centrale qui. Lo Spirito ha dei gemiti senza parole, cioè lo Spirito che in noi interpreta la nostra sofferenza, per la quale noi non siamo in grado, non siamo capaci, non sappiamo cosa chiedere, come si dovrebbe chiedere. Non siamo capaci di questo, però ci pensa lo Spirito, ad avvalorare, ad interpretare la sofferenza secondo il disegno di Dio, come una preghiera senza parole. Non c'è bisogno di parole, lo Spirito, Dio sa benissimo
è lo spirito stesso di Dio, quindi è imperfetta, però è lo spirito di Dio che ci è partecipato, un pezzettino di questo spirito, diciamo, è ciò che di cui noi, e quindi ci pensa lui, diciamo. Quindi mi sembra molto confortante questo, anche se rimane misterioso, ecco, è difficile precisare. Come fa Paolo a sostenere invece che però c'è qualcosa che noi sappiamo? Perché mi pare che il brano sia costruito così. Noi non sappiamo, ma sappiamo, io qui tradurrei come molti propongono, non che tutto concorre al bene, ma che Dio fa concorrere al bene tutto. Dio rimane il soggetto inespresso qui, perché diciamo è in accusativo prima, ma rimane il soggetto. Dio fa concorrere tutto al bene di coloro che amano Dio, cioè di quelli che ha chiamato. E come lo può affermare? Cioè, come lo sappiamo? Dalla scrittura. La scala che segue è tutta al passato. In italiano sarebbe meglio tradurre con un passato remoto, perché rende un po' meglio l'aoristo, diciamo, greco. Quelli che preconobbe, che conobbe fin da prima, li predestinò. Quelli che predestinò, li chiamò. Quelli che chiamò, li giustificò. Quelli che giustificò, li glorificò. È tutto al passato e si riferisce a eventi puntuali del passato, ad eventi. E chi sono questi? È Israele. Ma è estremamente significativo, è la scrittura, che non lo nomina. Non ha bisogno di nominare questo, non interessa in questo, anche se prepara ciò che seguirà. Non lo nomina. Se noi andiamo a vedere tutti questi termini, preconobbe, chiamate, chiamare, compreso gloria, nel capitolo 9, versetto 4, a loro appartiene la gloria, tutto lo ritroviamo, no? Cioè Paolo mi sembra che qui voglia dire quello che Dio ha fatto nel passato. Dio ha sempre agito così. Quando ha preconosciuto, qui anche per Israele viene detto al capitolo 11, versetto 2, il popolo che egli preconobbe, quello che Dio ha fatto nel passato, che ha sempre agito così, quando ha cominciato, è andato fino in fondo. Lo farà anche per il futuro. Certo, Paolo distingue, però c'è anche una continuità. Per esempio, quando parla di gloria, se volessimo indagare, certo che c'è una distinzione, cioè c'è una crescita, però la gloria di Dio è sempre la gloria di Dio. No, c'è una continuità. La gloria del Sinai, lui ne parla nella seconda Corinzi, anche il Sinai era nella gloria. La gloria è la presenza di Dio. Certo, la gloria della nuova alleanza è incomparabile rispetto, ma è sempre la gloria di Dio però. Non è che sia un'altra cosa, è la nostra la partecipazione dell'uomo che può avere gradi diversi, ma la realtà è sempre la medesima. Così la figliolanza, abbiamo già visto. La figliolanza c'è già fin dal Sinai, c'è già anche prima, però la figliolanza per chi è in Cristo è caratterizzata da una realtà escatologica. Abbiamo visto questo, no? Cioè il dono dello Spirito. Però non è finita neanche per chi è in Cristo, perché attendiamo ancora, come abbiamo appena letto, la nostra la figliolanza, nel senso della risurrezione dei morti. Cioè c'è una continuità nel dono di Dio, e c'è un progresso, c'è una differenza, se vogliamo, nella partecipazione. Mi sembra che questo sia qui. Questo elenco, questa scala è molto importante, perché fa riferimento a ciò che noi sappiamo. Sappiamo che quando Dio comincia una cosa, come ha fatto, ha chiamato, ha preconosciuto, ha chiamato, ha giustificato, ha glorificato, perché ha dato la gloria, cioè la sua stessa presenza, la gloria è la presenza di Dio, non è una cosa, no, non è qualche cosa, la gloria è la sua presenza, li ha glorificati. Dio ha sempre fatto così, ha sempre portato a termine quello che ha iniziato, e così farà. Adesso addirittura in noi ha già cominciato l'ultima, in anticipo rispetto a tutti, perché tutti gli uomini sono destinati a questo, non solo i cristiani, però in chi è in Cristo ha già iniziato, come dice il capitolo quinto, se ci ha giustificati quando eravamo nemici, immaginiamoci se non ci salverà davanti al giudizio. E difatti subito dopo qui, nei versetti che seguono, Paolo richiamerà il giudizio. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? C'è qualcuno che ci può accusare? Quindi mi sembra tutto molto coerente il discorso di Paolo, ecco, c'è una continuità, e questi versetti qui, ecco, quello che Paolo aggiunge, molti ritengono che sia una scala, diciamo una formula tradizionale, non lo so. Certo, quello che Paolo aggiunge è quello che troviamo che rompe la scala, vedete? È interessante, al versetto 28, al versetto 29, meglio, rompe la scala. Quelli che preconobbe li predestinò, e poi Paolo aggiunge a che cosa? Sta parlando del passato, ma tutti li predestinò a essere conformi all'immagine del suo figlio. È questo che Paolo aggiunge. Però mi sembra estremamente significativo. Quello che sappiamo è che Dio fa concorrere tutto al bene, tutto quello che ci capita. In particolare qui è la sofferenza, ecco, che preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, perché tutti i suoi figli siano incessantemente santificati, purificati, sostenuti nella loro debolezza dalla potenza dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora preghiamo perché lo Spirito Santo riempia tutti i pastori della Chiesa, li renda capaci di stare sulla breccia davanti a Dio e intercedere per tutto il popolo, e li renda testimoni dell'amore di Dio per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora invochiamo dal dono di Dio la pace per i cuori degli uomini e per gli uomini fra di loro. Preghiamo in particolare per tutte le situazioni di violenza, di oppressione, di ingiustizia, perché il Signore vinca e doni la sua pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono nella prova, che sperimentano la debolezza, la sofferenza, la passione del Signore, ne sono partecipi, perché il Signore li renda partecipi anche della sua vittoria, della potenza della risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per noi, perché anche a noi sia dato una forza di intercessione fedele nella forza dello Spirito Santo, perché vinca in noi ogni debolezza, ogni timore, ogni tentazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo molto Giovanna Battista in questo momento di sofferenza, perché si trovi tutti insieme una via giusta per aiutarla. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore oggi in modo particolare per Benedetto e Gabriele Masi nel giorno del loro compleanno. per la Laura Pinto, sempre per il suo compleanno, e anche per la Paola Venuta. Preghiamo per tutti loro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per quanti si stanno preparando al matrimonio, sono prossimi al matrimonio, in particolare per Giulia ed Edoardo, che si sposeranno sabato, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche l'11 settembre, quindi un giorno funesto che ha dato origine poi a guerre e a esasperazione di conflitti. Preghiamo per i conflitti in corso, sempre come facciamo tutti i giorni, perché il Signore doni al mondo la pace, almeno l'assenza di guerre attive. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e uniscila alla preghiera di tutti coloro che sperano in Te. Per Cristo nostro Signore.
Amen.